arpeggi.
L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
La musica indiana ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi e di aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. I contorni di questo approccio finiscono per essere spesso inesatti, alle volte profondamente sbagliati e solo in alcuni casi fertilmente sincretici. In questo ciclo di 30 puntate siamo andati a pescare brani e progetti sonori che hanno guardato all'India da Occidente e spesso sono riusciti a rifrangere quella cultura pachidermica, tingendola di sonorità alchemiche, di sincera curiosità e di credibile immedesimazione. Nel 1965 i Beatles girarono con il regista Richard Lester la commedia musicale Help, veicolo del loro nuovo album dallo stesso titolo. Il film, che voleva ispirarsi alla comicità dei fratelli Marx, era intriso di una sorta di gusto esotico orientalista molto ingenuo, ancora carico di approssimazioni e di arroganza postcoloniale. L'esilissima trama vedeva infatti i Fab Four vittime di una malefica setta indiana dedita a sacrifici umani a caccia di un anello sacro finito in possesso di Ringo Starr. Inutile dire che si sprecavano anche i luoghi comuni sull'ex colonia tra turbanti, dee dalle molte braccia setate di sangue e fakiri che dormivano sul letto di chiodi. Nulla che non comparisse in fondo già nei romanzi di avventura alla Jules Verne e alla Emilio Salgari. Ma questa approssimazione culturale finì per diventare un'epifania per i Beatles e in particolare per uno di loro, George Harrison. Il film, infatti, che inizia sulle note di un sitar, aveva coinvolto durante le riprese alcuni musicisti tradizionali indiani. Quel magico strumento a 18 corde aveva incuriosito il chitarrista del quartetto. Ricorderà George Harrison in un'intervista del 1992. Stavamo aspettando di girare la scena nel ristorante e c'erano alcuni musicisti indiani che suonavano sullo sfondo. Presi in mano il sitar e provai a tenerlo e pensai: ha davvero un suono divertente. Nella colonna sonora di Help, peraltro, già Ticket to Ride richiamava le melodie dei Raga, ma questa suggestione venne a prendere forma nell'estate di quell'anno quando Harrison incontrò a Beverly Hills David Crosby e Roger McGinn dei Byrds, che avevano appunto scoperto Ravi Shankar, la musica indiana e le sue relazioni con il jazz. Fu così che solo pochi mesi dopo il sitar, suonato approssimativamente dallo stesso Harrison, che era ancora alle prime armi, entrò per la prima volta in una canzone rock con il brano Norwegian Wood, inciso dai Beatles per l'album Rubber Soul. Norwegian Wood è la voglia di andare oltre le cover rock and roll e i semplici brani pop in Yeah, Yeah, Yeah. È anche l'intenzione ferma di raccontare una storia straziante basata su un tappeto folk piuttosto spettrale a base di sitar raddoppiato. È la prima volta che Harrison sperimenta infatti i risultati dei suoi influssi raga ispirati dal suonatore di sitar indiano Ravi Shankar.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Il maestro di sitar Ravi Shankar aveva iniziato ad esibirsi e a registrare nel Regno Unito a metà degli anni 50 nel tentativo di conquistare un pubblico occidentale per le sue composizioni di musica classica indostana, registrando il suo LP di debutto Three Ragas a Londra nel 1956. Shankar catturò l'attenzione del cantante dei Byrds e in particolare di David Crosby, che allora militava nel gruppo, il quale parlò di questo incontro, come dicevamo, e di questa suggestiva cultura musicale all'amico George Harrison. Il chitarrista solista dei Beatles rimase affascinato dalla musica indiana, un fascino che portò alla nascita della canzone Norwegian Wood nell'album Rubber Soul del 65 che abbiamo appena ascoltato, ma l'uso considerevole del sitar in questa canzone segnò l'inizio del fenomeno che sarebbe diventato noto come raga rock, uno stile della seconda metà degli anni 60 in cui influenti musicisti rock cominciarono a includere strumenti e suoni indiani nella loro musica. Noi torniamo allora a Rubber Soul. Lennon, come al solito, parte forte infilando nel mucchio sonico la ballad atonale e un po' così pigra, annoiata, Nowhere Man. È il frutto di una sua condizione di profonda insoddisfazione, anche matrimoniale, e dal punto di vista musicale di forti influssi orientali.
He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
Revolver del 1966 è uno degli album che aprono ufficialmente la stagione della musica psichedelica, un disco che mescola in maniera stupefacente tre ambiziose direzioni creative. La prima, quella imbevuta d'acido, diciamo così, di John Lennon, che dopo aver incontrato Dylan e aver provato con la marijuana si diede ai suoi viaggi con l'LSD. C'è anche l'idea di arrendersi al vuoto, di lasciare che i suoi pensieri vagassero liberamente. L'assurdo sconvolgente finale di Tomorrow Never Knows è il frutto più compiuto di questi viaggi in acido, una struttura completamente anarchica di vari tape loop registrati ad hoc e messi insieme per dare all'ascoltatore l'idea di una vera esperienza con la droga. Tomorrow Never Knows, che sarebbe stato il brano di chiusura di Revolver, presenta un bordone fornito proprio da un tampura indiano che si combinava con un assillante ostinato. Le parti strumentali, batteria inclusa, erano per lo più realizzate tramite tape loops, cioè dei loop fatti coi nastri, e il testo ispirato a Timothy Leary sembrava dichiarare che ogni pretesa di orientalismo andava intesa in chiave lisergica. D'altronde, il testo di Timothy Leary era tratto da The Psychedelic Experience, nel quale l'autore riscriveva il Bardo Todol, noto in Occidente come Libro Tibetano dei Morti, equiparando appunto il trip lisergico al viaggio cosciente che l'anima compie, per i buddhisti, tra morte e rinascita.